Benvenuti alla 25ª puntata di Latinoamericana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Nella puntata di oggi restiamo in Sud America e ci occupiamo di Paraguay e di Cile. Ricorderete forse che in una delle nostre prime puntate di Latinoamericana ci eravamo interessati di Paraguay per un fatto di sangue, l'omicidio del procuratore Marcelo Pecci ucciso in Colombia. Torniamo a parlare di Paraguay perché recentemente si sono svolte le elezioni presidenziali e quelle per il rinnovo del Parlamento. Ebbene, è andata come ci si attendeva, ma non come i sondaggi avevano preannunciato. Ha vinto l'economista conservatore Santiago Peña del Partito Colorado con il 42,7% dei consensi, 15 punti percentuali in più del secondo classificato, Efraín Alegre, candidato di una coalizione di centrosinistra formata da 23 partiti e movimenti. Il Partito Colorado ha stravinto anche al Congresso nazionale e ha preso 15 dei 17 governatori locali. Non è una novità la vittoria del Partito Colorado in Paraguay. Governa ininterrottamente il paese dal 1948, se si eccettua la piccola parentesi del governo Lugo nel 2008. Ma torneremo a parlare di Colorados con il nostro ospite fra un pochino. Chiudiamo questa breve introduzione dicendo che il Paraguay è uno degli stati più poveri della regione. Poco popolato, 7 milioni di abitanti, con un PIL pro capite inferiore a 6.000 dollari l'anno, con un'economia legata per lo più all'agricoltura e all'allevamento. È un grande produttore di energia elettrica, grazie all'abbondanza di acque, energia elettrica che rifornisce anche ai vicini Argentina e Brasile. Parliamo di elezioni in Paraguay con il nostro ospite Alfredo Somoza, giornalista e presidente di ECEI. Alfredo, ci sei?
Sì, buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Allora, Alfredo, vogliamo fare un po' un bilancio di queste elezioni in Paraguay?
Ma diciamo che contrariamente a quanto avevano dato alcuni sondaggi in campagna elettorale, il Partito Colorado ha vinto bene, cioè ha vinto con un margine molto grande, oltre al fatto che, come già è stato detto, controllerà entrambe le camere e la stragrande maggioranza delle province del Paraguay. Il risultato modesto della coalizione di Efraín Alegre, che era sostenuta da un numero incredibile di forze politiche e movimenti, quando parliamo di 23 forze tra partiti e movimenti sociali parliamo di qualcosa di anomalo, questo risultato del 27% sicuramente è stato così basso perché influenzato dal buon risultato che ha fatto un candidato antisistema, un populista di destra come si stanno affacciando in diversi paesi latinoamericani, parliamo di Paraguay o Cuba, che ha preso il 23%, quindi sostanzialmente le due forze di opposizione avrebbero appunto il 50% dei consensi, ma come sappiamo in politica poi in Paraguay c'è un sistema che dà la vittoria al primo arrivato, non è così. E diciamo che siamo nella norma, il partito Colorado è un partito eccezionale, si può fare un paragone soltanto con il PRI, il partito della rivoluzione istituzionale del Messico, anche se ovviamente di natura ideologica è molto diversa, perché il PRI è stato sempre tendenzialmente un partito progressista, mentre il Partito Colorado un partito conservador. Ma parliamo di un partito-stato e quindi questa è un po' l'anomalia di questa situazione, un partito che tra l'altro ha sostenuto, ha dato una parvenza di legalità alla lunghissima dittatura di Alfredo Stroessner.
Allora Alfredo, Santiago Peña è un figlioccio politico del peggiore partito colorado che tu hai nella tua prima risposta ben delineato. E questo è certamente un dato. Peña ha avuto il pieno appoggio di Horacio Cartes, l'ex presidente della Repubblica e attuale presidente del partito, che è accusato dagli Stati Uniti di corruzione, di narcotraffico e di legami con le guerriglie, in particolare con quella delle FARC. Pare che questa nuova presidenza non cominci sotto i migliori auspici.
No, infatti come hai detto è un figlio politico del peggiore partito colorado, Orazio Cartes, che è stato presidente dal 2013 al 2018, Peña è stato il ministro dell'economia per due anni durante questo governo, e lui appartiene appunto all'entourage dell'ex presidente, che continua a essere molto potente malgrado i guai giudiziari che ha avuto, perché lui prima ancora, negli anni 80, era stato condannato per una frode nei confronti della Banca Centrale del Paraguay, ed è stato profugo per 4 anni, poi la Corte Suprema, diciamo, lo aveva in qualche modo graziato per queste cose qua, ma i guai più grandi sono arrivati successivamente, perché è stato coinvolto nel grande scandalo del lavaggiato brasiliano, cioè la grande inchiesta di corruzione brasiliana, che poi coinvolgeva diversi paesi sudamericani, e ancora più grave è stato indagato e sospettato da parte della DEA, l'organismo antidroga degli Stati Uniti, per operazioni di lavaggio del denaro del narcotraffico. Infatti ci sono stati diversi tentativi anche di chiedere l'estradizione, non soltanto negli Stati Uniti ma anche da parte del Brasile, che poi sono finiti nel nulla, ma Cartes ha il divieto di ingresso negli Stati Uniti perché nell'elenco dei corrotti. Quindi ecco, da questo punto di vista, anche se Peña ovviamente non ha personalmente delle responsabilità di questo tipo, diciamo che appartiene comunque a quel settore del Partito Colorado, un partito che è quasi sinonimo di Stato in Paraguay, della parte più buia delle operazioni di questo partito e della realtà paraguayana, dove si intrecciano corruzione e narcotraffico.
Lo hai detto tu, la corruzione è un'altra delle piaghe endemiche del paese. Cartes, come tu dicevi, è accusato anche di questo, di aver corrotto i parlamentari per garantirsene l'appoggio. Ricordiamo che poi il Paraguay è al centro della tripla frontiera, una zona di narcotraffico, di traffici illeciti, la porta in pratica della cocaina per l'Europa. Qual è la situazione del paese da questo punto di vista?
Beh, la corruzione nel mondo della politica paraguayana è la regola. Il Paraguay è un paese pirata, tra virgolette, ovviamente, con tutto il rispetto, ma così viene considerata nella letteratura accademica, perché trovandosi, diciamo, incastrato tra l'Argentina e il Brasile, è un paese dal quale sono da sempre passati diversi flussi illeciti di comodo, ad esempio il traffico delle auto rubate che vengono rivendute in Paraguay, il contrabbando di elettrodomestici, il narcotraffico ovviamente, il traffico di armi e anche il traffico di esseri umani. La triplice frontiera, da questo punto di vista, è uno dei luoghi più caldi sul continente, tra l'altro in questa Ciudad del Este, che una volta si chiamava Porto Stroessner, che è nella triplice frontiera paraguayana, dove c'è una grande comunità libanese, ci sono da anni, e questo è noto, cellule di Hezbollah che sono stati individuati come i responsabili di due grandissimi attentati, gli unici due con autobomba che siano mai fatti in America Latina, diciamo simili a quelli del Medio Oriente, quello dell'ambasciata di Israele nel 1992, e quello contro l'AMIA, quello più terribile, contro l'AMIA, che era la mutua della mutua israelitica di Buenos Aires nel 1994. E tra l'altro il Paraguay da molti anni viene indicato come il luogo dove il Primeiro Comando da Capital, che è la banda di narcotrafficanti più importante del Brasile, di San Paolo, il Paraguay viene utilizzato come paese di passaggio della cocaina dalla Bolivia verso il Brasile, ma anche verso l'Argentina, ma soprattutto è uno dei paesi dove viene fatto il riciclaggio dei soldi dovuto a questo traffico. Quindi ecco, se un paese come il Paraguay ha questi problemi, la classe politica che è lì, che lo governa dal 48, ovviamente non può essere, diciamo, estranea a ciò che succede, e quindi ecco l'intreccio tra corruzione, politica, narcotraffico e traffici vari si vanno sempre a, cioè, concludono quasi sempre appunto nelle file del Partito Colorado in quanto gestore di questo paese.
Alfredo, quasi tutti i presidenti latinoamericani si sono congratulati con il vincitore, con Peña. A tuo avviso, quali saranno le linee di politica estera del Paraguay con questa nuova presidenza?
Io credo che il Paraguay resterà sulla sua. Sostanzialmente la linea di politica estera del Paraguay è quella di farsi notare poco. infatti non si conoscono iniziative importanti promosse al Paraguay, ad esempio nel contesto del Mercosur, a differenza dell'Uruguay, che è un paese piccolo, ancora più piccolo del Paraguay, ma che ogni tanto pone delle questioni e fa le sue battaglie. Ecco, il Paraguay sostanzialmente sceglie il silenzio. E poi c'era una vicenda in politica internazionale non indifferente, perché il Paraguay è il paese più grande nel gruppetto che al mondo riconosce Taiwan come stato indipendente. Allegre, il presidente della Costituzione, voleva chiudere con questa tradizione che è stata introdotta da Alfredo Stroessner, e quindi riconoscere la Cina, che tra l'altro è un grandissimo, il primo cliente sia del Brasile che dell'Argentina, mentre invece il Partito Colorado intende continuare su questa linea qua, che anche questo apre molti punti interrogativi, perché sappiamo che Taiwan è molto generoso nei confronti di quei pochi paesi che lo riconoscono come stato indipendente. Quindi ecco, sentiremo poco parlare del Paraguay per quello che riguarda la politica estera, e purtroppo penso che sentiremo parlare del Paraguay invece per casi di cronaca.
La mia ultima domanda ci porta in Cile. Domenica 7 maggio si sono svolte le elezioni per i consiglieri costituenti che dovranno riformare la Costituzione del Paese, quella di Pinochet. Ha stravinto la destra, in particolare l'estrema destra, che da sola ha eletto 23 di 51 consiglieri, che sommati agli 11 del centrodestra arriva a 34 eletti, i due terzi del totale. La destra potrà in pratica fare ciò che vuole, persino redigere una costituzione peggiore di quella di Pinochet, e soprattutto avrà potere di veto. Un disastro per il governo del presidente Boric e per le forze di sinistra e centrosinistra. Ti chiedo, Alfredo, un tuo giudizio su quanto avvenuto in Cile, che per noi è assolutamente importante.
Io credo che il presidente Boric, nel messaggio che ha rivolto ai vincitori, abbia già spiegato lui come è andata. I vincitori, non ripetete gli errori che sono stati fatti prima, e questo si riferiva al fatto che la prima costituente, nella quale c'era una stragrande maggioranza di forze progressiste e dove la destra non aveva un potere di veto, aveva scritto una costituzione senza nessuna mediazione col centro e con la destra brasiliana, il che si è dimostrato un errore molto, molto forte al momento del voto popolare, che ha bocciato questa ipotesi. Ecco, Boric, quando dice di non commettere lo stesso errore, sta dicendo adesso che voi invece avete una maggioranza con la quale da soli potete scrivere una Costituzione, non fate come era successo a noi. E questo è il paradosso del paradosso più grande di quello che è successo, che la prima forza, quella dei repubblicani di Cast, che diciamo a loro sì hanno a questo punto il potere di indirizzare da soli l'andamento della Costituzione, non sono favorevoli a cambiare la Costituzione. Quindi, senza volere fare dietrologie, se loro scriveranno, cioè se loro non ascolteranno l'appello di Boric, cosa tra l'altro poco probabile, e faranno una Costituzione ancora più conservatrice o più neoliberista di quella di Pinochet, molto probabilmente quella Costituzione sarà bocciata ancora una volta dall'elettorato. E quindi il risultato è che probabilmente non sentiremo più parlare di cambio di Costituzione in Cile, e resterà in vigore la Costituzione di Pinochet, il che sarebbe alla fine dei conti un successo per Cast, che è diventato dal suo partito dal 14% è cresciuto al 35%. Quindi ecco, una situazione veramente complessa, dove dovremo capire se questa destra ha un senso delle istituzioni e si intende fare una Costituzione che possa andare bene a tutti, oppure fare un'operazione radicale contando sul fatto che verrà bocciata, e alla fine dei conti il Cile si dovrà tenere ancora, penso, per molto tempo la Costituzione del 1980 fatta da Augusto Pinochet.
Grazie mille, era Alfredo Somoza, giornalista e presidente ICEI. Grazie Alfredo.
Grazie a voi.
Si chiude così la 25esima puntata di Latinoamericana. Un saluto da Francesca D'Ulisse e ci rivediamo tra 2 settimane. Ciao!